Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Io ricordo intervista di Paolo Maldini dove disse: in tutta la mia carriera non ho mai avuto paura in un campo da calcio tranne che per 5 minuti dopo il gol di Obafemi Martins, sì. Perché vi assicuro, siccome c'ero in quel momento, sì. San Siro diventò qualcosa di mai visto prima e mai visto dopo. '18 la prende Vecino, 2019 non la prende Silvestri, 2020 un anno interminabile, una stagione che vive quasi 365 giorni, 2021 uno scudetto vinto con diverse giornate di anticipo, 2022 una finale di Coppa Italia e una volata per il campionato, 2023 insomma ci insegna che maggio è il mese della Madonna che in molti giustamente invocano e pregano,
sì.
Ed è un mese per i tifosi nerazzurri che evidentemente non è come gli altri. Ne parliamo qui con, durante il kick-off, con questa forse la più bella intro che si sia mai sentita, con Fernando Siani.
Sì, ciao Ale, la più bella intro perché l'hai fatta solo tu, cioè non abbiamo interrotto né io e né Micaela Sereno.
Soprattutto con Micaela Sereno.
Non è volato neanche una mosca.
Neanche una mosca.
Ciao, ciao a tutti.
Qual è il vostro maggio preferito? Preferito, quello che ricordate più vividamente.
2010 sicuramente, sì. Ricordo anche un 2008 abbastanza strong. Sì. E forse, come rispondono i calciatori, il maggio più bello è quello che deve ancora venire.
8 partite, volete sceglierne una in particolare? Quelle che verranno?
Allora, a me piacerebbe scegliere quella di giugno.
Sì?
Qualora ci fosse,
fermo subito perché tu stai riferendo a Torino-Inter, ma appunto non conosciamo ancora l'orario per rispondere alla domanda in cui si gioca Torino-Inter, quindi non so se è il 2 o il 3.
Mi piace, allora se devo scegliere quella di maggio, Verona-Inter.
Bravo, ottima scelta.
Sì, io sto per dire Inter-Sassuolo.
Inter-Sassuolo perché sarà tra due partite che comunque porteranno via concentrazione e contro Sassuolo sarà tutt'altro che facile in una gara che dimostra la nostra storia, ci dà sempre tanti tanti grattacapi. No, scherzi a parte, è un maggio davvero particolare, è un maggio che dirà molto sulla stagione interista che se la gioca su tre fronti. La cosa che insomma, anche ieri la partita con la Lazio ha dimostrato è che al di là di ogni considerazione tecnica, non so cosa ne pensate voi, avendo vissuto tutti e tre assieme a San Siro, mi sembra che ci sia un'unità tra pubblico, squadra, tifosi, società e tutto quanto che è davvero molto bella da vedere innanzitutto.
Assolutamente sì, io ho dato uno spoiler leggerissimo alla scaletta, leggo di boati forti mai sentiti a San Siro e devo dire che il pareggio di Lautaro Martinez è stato veramente forte, mi ha colpito
allora,
il boato
a questo punto,
dello stadio.
A questo punto non so tu mica cosa ne pensi, perché stravolgo la scaletta, visto lo spoiler di Fernando, e prima di parlare degli avversari, due in particolare, facciamo la classifica dei boati, in ordine sparso ovviamente, ma raccontiamo un po' i boati più forti mai sentiti a San Siro. Probabilmente tra questi cinque mettiamo Adriano, in un derby del 2005 dove l'Inter non vinceva una stracittadina, 3 anni e mezzo, va in vantaggio due volte, viene rimontata due volte, l'ultima proprio a 5 minuti dalla fine, e all'ultimo secondo di recupero un iconico salto di Adriano che salta sopra Cristian Veri, che era appena cambiato squadra, è andato al Milan. L'Inter vince finalmente un derby dopo 3 anni e mezzo e davvero San Siro urla la sua liberazione.
Anche Scarpini, se ricordo bene.
Ricordi molto bene, sì. Uno dei migliori scarpini di sempre.
Puniamoli di scarpini.
Uno dei migliori scarpini di sempre. Il secondo lo lascio raccontare a voi, nel senso che io ho inserito Lautaro in Inter Benfica, perché quel boato ci ho sentito, ok, allora succede veramente rispetto alla semifinale.
Cioè, è stato come il momento in cui la gente ha cominciato a credere davvero che era possibile. Che era possibile, impressionante.
Io ero a San Siro, ma non dentro San Siro. Cioè ero lì nel TV compound a guardare la partita con i colleghi di Prime e ho comunque sentito un boato pazzesco e sì, effettivamente quello è la consapevolezza forse. No? Vuol
dire.
Ed era Giulio Cesar, no, non Giulio, Diego Milito si è lasciato un po' andare. Per una volta Diego Milito non ha chiesto l'ingresso di Valentin Carboni, tra l'altro, che credo
non
sia
di solito
è la sua catchphrase più forte. Ma vedi Valentini!
Lo sapevo questo,
sempre,
sì,
vedi
è
Valentini,
uno dei
vedi Valentini. Però ha segnato il tubo, ha segnato l'auti, quindi non c'era bisogno di far entrare Valentin Carboni.
Grande serata argentina,
sì.
Poi al terzo posto, ma ripeto, l'ordine è assolutamente sparso, io ci ho messo... Oba Martins in un Inter Milan, non mi ricordo poi come finì la partita, come andò la qualificazione, non è che mi ricordo proprio tutto, ho anche io dei vuoti di memoria ogni tanto, però io ricordo un'intervista di Paolo Maldini dove disse: in tutta la mia carriera non ho mai avuto paura in un campo da calcio, tranne che per 5 minuti dopo il gol di Oba Martins, perché vi assicuro, siccome c'ero in quel momento, San Siro diventò qualcosa di mai visto prima e mai visto dopo, credo, nel senso che vedi proprio le persone di 80 anni alzarsi in piedi gridando Inter, lo stadio letteralmente tremava, perché poi ne parleremo, insomma, quello era stato il vertice forse di un mese che era stato insostenibile. Per la città.
Sei stato in tutti presenti, Ale?
C'eri in tutti?
Sì, io sì, l'ultimo derby in cui non ero presente, beh, non dico qual è. Per cui
ok.
No, però nei boati sì. In questi qua,
c'ero,
cioè selezionato,
l'ho fatta io, cioè una
l'hai
cosa
fatta te,
preciso che non è una cosa del
sì.
club, è una cosa mia personale, infatti poi voglio chiedere anche i vostri.
Esatto, io sono in quello di Lautaro e non c'ero.
Esatto. Secondo è stato Milito in Inter Barcellona, perché effettivamente lì al 3-1 la gente, perché sai, segna Pedro, posto che poi ne parleremo, ma sembrava una partita che non doveva neanche giocarsi, segna Pedro, pareggia Snyder... Al gol, dopo Maicon, segna anche Milito, al terzo incominci davvero a crederci, quindi forse ce la possiamo davvero giocare. E il primo, secondo me, è il più forte che abbia mai sentito, che mi porterò dentro sempre, purtroppo, perché poi la stagione è finita male, ma quando Ronaldo segna 2 gol in 5 minuti contro il Brescia, tra l'altro Brescia che aveva vantaggio grazie al gol di Pep Guardiola.
Non lo ricordavo assolutamente.
Sì, Pep Guardiola, perché proprio il calcio fa
totalmente.
Dei giri incredibili che... Il rifo di Rapa c'è sempre, che poi esulta zoppicando leggermente, sì, perché si è quasi infortunato facendo gol, però lì è stato davvero, c'era gente che piangeva, gente che si strappava i vestiti, come i racconti biblici proprio delle persone che hanno le rivelazioni, c'è cespugli in fiamme, delle cose
io ce l'ho un boato,
il vostro
qui
qual
non
è?
C'è. E Nicola Ventola Inter Manchester.
Vero.
Credo manchi in maniera colpevole.
Io vado più attuale perché ormai sono non da tanto tempo qui in Italia, quindi adesso mi viene in mente quello di Inter Barcellona di
Calhanoglu. Esatto. Con tutto lo stadio che grida tira.
Sì. E ti dico anche Vecino col Tottenham, probabilmente era stato un'esplosione.
Sì. Sì, e un altro che manca è Sanchez con la Juve.
Vero, anche Alexis.
Sì. Sanchez al 119 manca.
Al 119-20, quando sono pronti per i rigori.
Lo stadio stava letteralmente venendo giù.
È il campione. Tutto questo per dire che ce ne saranno altri a maggio, probabilmente.
Sì,
speriamo.
Sarà da aggiornarla sicuramente.
Milan e Fiorentina, le due avversarie che finora ci separano. Fiorentina ci separa da un trofeo e il Milan ci separa da una finale. Da dove vuoi partire, amica?
Allora, partiamo dal Milan.
Sì.
Il Milan è una squadra, diciamo, camaleonica, no? Una squadra che, sì, che ti può far male in tanti modi.
Camalati si elide nella provincia argentina.
Camaleonica, no, ci piace.
Camaleonica?
Camaleontica.
Ti ricordo.
Più bello camaleonica.
No, il camaleonte, sì, l'animale.
Sì. Ma se la signorina dice camaleonica...
Vabbè, camaleonica, no, accetto.
Poi dovrò ascoltare anche qui al nostro amico Glog, che mi farà delle correzioni ulteriori, perché qualche volta volta sbaglio, però insomma, parlando del Milan, una delle squadre che gioca in tanti modi, una squadra che può aspettarti per poi ripartire, come ha fatto nella partita contro il Napoli, utilizzando poi un uomo in più, no? L'uomo decisivo per questa parte di stagione, che è Rafael Leao, negli spazi aperti poi è devastante, però è devastante anche nel chiuso, perché nell'uno contro uno più volte quest'anno ha dimostrato di poter fare male entrando a sinistra, ma nella costruzione il gioco del Milan... c'è tanta varietà, no? Da parte di Pioli, quindi anche per esempio contro la Roma, che era una partita decisamente diversa di quella giocata contro il Napoli, quindi di tanto possesso con una costruzione a tre e con Teo dentro il campo, già in primissima fase di costruzione, quindi Pioli varia molto le sue, anche durante la partita, no? All'interno della partita la sua proposta, e quindi ovviamente è una squadra che ha due giocatori sopra gli altri, e sono ovviamente Leao, che in questo momento, e poi Magnan, che è il portiere, che dà molta sicurezza, no, alla difesa, una difesa che ha variato molto anche nei giocatori. Cioè, è entrato Mori, è rientrato anche Kier.
Non c'è la coppia titolare. Forse.
No. Ha cambiato moltissimo, loro stanno facendo anche molto bene. Ebbene, ha fatto anche abbastanza bene Kjo, una squadra che può farti male in diversi modi, mentre la Fiorentina...
Però diciamo, scusami, sul Milan, poi ci parlo anche della Fiorentina, la cosa che noto io è che mi sembra che sia il secondo anno che di fatto Pioli trova la stessa quadra tattica, nello stesso modo, nello stesso periodo, con due giocatori diversi. Cioè, l'anno scorso l'ha avuta alzando che sì. Su linea dei trequartisti.
Esatto.
E quest'anno la stessa cosa con Bennacer. Sì. Infoltendo la mediana con Krunic.
Sì. Io ho visto il Milan a bordo campo contro il Napoli al San Paolo, al Maradona, e ho visto fare una cosa a Leao che secondo me nel mondo la fa. Mbappé, forse Vinicius, è lui. E questo secondo me è l'unica vera caratteristica che quasi non puoi gestire. Cioè, è un giocatore che se perdi palla al limite dell'area avversaria, in 5 secondi arriva all'altra parte. E anche se provi ad abbatterlo, lui trova sempre un modo per sgusciare. Quindi è davvero unico. Unico
un controllo in velocità del pallone
è incredibile. Cioè, Dombele perde palla al limite dell'area di rigore del Milan e Leao va a segnare all'altra parte in 3 secondi.
È già gol.
E questo ti obbliga ad avere un'attenzione particolare sempre e ad avere qualcuno dietro. Cioè, non puoi mai davvero sbilanciarti se c'è lui, così come se c'è Teo. E poi è difficile fare gol perché le prende tutte. Effettivamente sono tre giocatori che secondo me sono di livello mondiale.
L'altro è Terzo Hernandez.
Esatto.
Infatti la fascia sinistra
Teo,
è veramente...
Teo, Maignan e Leao sono sopra tutti gli altri. Però anche gli altri giocatori sono molto buoni, loro tre sono fenomeni.
E invece la Fiorentina, mica?
No, dicevo che la Fiorentina, rispetto magari al Milan, è una squadra diversa. Quest'anno... ha una identità molto precisa, con tanto possesso, la volontà poi di dominare la partita e di arrivarci con il palleggio portando la palla in avanti, sempre con una struttura di gioco di solito con lo scambi stretti, con avanzamenti tutti molti coordinati dei propri giocatori. Ha avuto sì difficoltà magari nella parte iniziale, perché è una squadra che non ritrovava lo sbocco, la finalizzazione, ha avuto sempre
ha raccolto molto meno di quanto meritasse, perché ha avuto un problema che ha avuto anche l'Inter in alcune fasi della stagione, ovvero della finalizzazione. Adesso sembra
risolto,
ma anche a livello di equivoci, perché secondo me si spartivano un po' troppi il ruolo di prima punta.
Cabral e Jovic alla
adesso
fine
hanno scelto Cabral,
quello forte Cabral.
Ma anche di solito, cioè lo diceva molto spesso Italiano nelle interviste post partita, che non trovavano i gol, la via dei gol, soprattutto gli esterni. Poi adesso, cioè Ikoné, Nico Gonzalez, adesso stanno...
Non è che stiano segnando loro, però alla fine però c'è la punta che almeno
Da quando è andata via Vlahovic, ovviamente era un giocatore molto importante per la Fiorentina, che poi però ha compensato con il gioco... con il gioco collettivo, ecco. Però comunque una squadra che cerca sempre di dominare il gioco. Dicevamo che ha avuto magari un pochino di difficoltà all'inizio per questa mancanza del gol, della finalizzazione, ha avuto sempre molti problemi. Sostanzialmente Italiano ha problemi di finalizzazione da quando, dicevamo, non c'è questa punta.
Poi
Vlahovic.
Si può dire una cosa, secondo me, sull'ambiente, che mentre tante squadre sono trascinate dalla curva, la Fiorentina ha una prerogativa, secondo me, cioè quella di avere la tribuna centrale del Franchi. È uno dei posti al mondo dove io ho sentito più
Caracas.
Cattiverie, cioè proprio davvero i peggiori bar di
Caracas. Un ambiente molto complicato.
Di solito succede questa cosa nelle curve, lì invece ci sono distinti signori di una certa età che perdono completamente ogni aplomb e dicono delle cattiverie. Chissà se si trasferirà anche a Roma questo popolo viola.
Sicuramente sì.
E poi anche quando dall'arrivo di Cabral, ha fatto anche subito bene, adesso invece si è molto ripreso l'ex giocatore del Basilea, l'ultima partita,
Cabral,
è quello che ha timbrato di più, mentre Jovic magari ha fatto una stagione da alti e bassi, però ha delle doti tecniche di assoluto valore, la Fiorentina è una squadra che comunque crea gioco, ma ti concede anche, tante volte è andata in difficoltà proprio perché non è riuscita bene a leggere i momenti della partita e soprattutto...
Tra l'altro le due precedenti, mica, non so se concordi che tu, Ferna, sono forse le due partite più assurde di quest'anno, il 4-3 del Franchi e lo 0-1 di San Siro, è capitato.
È tutta la stagione dell'Inter in quelle due partite,
sembra una centrifuga totale.
Sembra finita, la riprendi e poi quando devi stravincere perdi. Effettivamente sì. E poi la Fiorentina secondo me ha una stagione simile all'Inter, perché in semifinale di Conference, in finale di Coppa Italia... E sta provando a conquistare la qualificazione per l'Europa. Cioè, è un'altra squadra che è al bivio, no? Cioè, se vai in un modo, diventa la stagione più bella della storia. Se vai in un altro, la stagione più brutta.
Sì, ma fin qui diciamo che la stagione della Fiorentina è stata davvero molto positiva. Dall'arrivo di Italiano è
vero, però se perde la finale di Conference League, se perde la finale di Coppa Italia, è brutta, no? Cioè, hai solo delusione dentro.
Sì.
È uguale per l'Inter, secondo me. Però vediamo come va. Siamo pronti
adesso.
Parte di scaletta che noi non conosciamo.
Esatto, che voi non conoscete, perché è il momento di un piccolo viaggio all'interno delle semifinali degli ultimi anni.
Okay.
E per ultimi anni intendo gli ultimi 52.
Okay.
Partiamo infatti dal 71-72, dove l'Inter, prima di arrendersi alla finale con l'Ajax, incontra il Celtic in quella che è la vincita della finale secca di Lisbona di 5 anni prima. 0-0 a San Siro l'andata. 0-0 a Celtic Park dopo 120 minuti di ritorno, ci sono i calci di rigore. Guardando i giornali dell'epoca, l'Inter vince 5-4 i calci di rigore e le cose che onestamente mi hanno fatto molto ridere sono 4, ovvero la trasmissione della partita, che è stata trasmessa per radio e è andata invece sul secondo programma alle 22:30 della sera dopo.
Secondo programma che sarebbe Rai
2, credo. Alle 22:30 della sera dopo. Visto che siamo seguito molto sulle coperture televisive delle semifinali, mi ha fatto abbastanza.
Tu pensa a non vedere la partita e guardarla in differita alle 10:30.
Esatto.
Una cosa incredibile.
La seconda è che i tifosi in festa a Milano, ovvero hanno appreso dalla RAD i collegamenti radiofonici con Glasgow e mezz'ora dopo il centro di Milano si trasformava in un tripudio di bandiere nerazzurre. Le auto si lanciavano in un pestoso carosello attorno a Piazza Duomo, che ancora era percorribile dalle auto.
Anno?
72.
Neanche la preistoria. No, la televisione c'era.
2000 persone hanno invaso il centro cittadino dalla galleria a San Babila. Nella foto una piramide di tifosi nerazzurri sul monumento a Vittorio Emanuele. Così, entusiasmo. Passiamo alla finale, purtroppo persa 0-2 contro l'Ajax di Cruyff, che onestamente non si poteva mai. Passiamo all'80-81, 80-81 dove anche qui, scusami, la terza cosa che mi ha fatto molto ridere di quella semifinale era che, leggendo i giornali dell'epoca, c'erano le pagelle, ma erano le pagelle come alle medie, cioè okay, senza i numeri, ma c'erano, so, Bellugi, buono, eccellente, okay, Oriali, ottimo, okay, Facchetti, ottimo, Giubertoni, ottimo, Jair, buono, okay, cioè come i voti dati all'esame, bello, di terzo media che mi ha fatto abbastanza ridere. E l'altra cosa è la semifinale dell'81, dove l'Inter perde 2-0 l'andata, okay, e vince 1-0 al ritorno con il gol di Graziano Bini, una delle sostanze più belle di sempre, che si butta poi tra i tifosi, non riesce a battere il Real Madrid. Le due cose per cui ricordiamo questa semifinale: la prima è che il Real Madrid perderà poi la finale del Liverpool con Liverpool, ed è l'ultima sconfitta in finale del Real, che poi ha vinto le 7 successive. E la seconda cosa è questo titolo, sì, del Corriere Sportivo del, sì, giorno dopo, che era un inserto del Corriere della Sera: vittoriosa, eroica, sfortunata, commovente, ma ormai inesorabilmente fuori da tutto. E adesso la grande purga.
Ah, cioè nel senso via tutti.
La grande purga,
via
però proprio,
sì, la grande proprio,
cioè,
un po'...
Il titolo a 9 colonne è... E adesso la grande purga.
Utilizzato in altri ambiti di solito.
Sì, un po' troppo per la squadra di Bersellini. Da lì in poi, tra l'altro, l'Inter per tutti gli anni 80...
ma accadde questa cosa?
Ma accadde, ci sono degli acquisti.
Grande, come, sì,
grande no, però insomma la squadra venne rinnovata, non purtroppo, okay, abbastanza, ci mise un po' l'Inter a risollevarsi. C'è da dire che effettivamente... Poi l'Inter incominciò una rivalità con Real Madrid che fu quasi, sì, sempre perdente, e per gli anni Ottanta ancora oggi alcuni nostri tifosi tuttora trafiggono una bambolina di Santillana ogni notte proprio per ricordare quelle infauste partite, la famosa frase 90 minuti sono molto lunghi al Bernabéu, e i risultati di metà. Andiamo a, non so se vi ricordate, poi ce n'è stata un'altra credo nel 2003, ma io non mi ricordo, ero giovane,
no,
non è che non poi seguissi il calcio così tanto, quindi non mi piace più parlare di quella del 2010,
okay,
quella del 2010 dove l'Inter contro il Barcellona, io non so se era il più forte della storia, mm-hmm, secondo me il dibattito...
Sì.
Lo giudicherà probabilmente nel
2009,
sì,
2010,
sì, forse 2011. Nelle 3-4 squadre più forti della storia, sì, c'è quel Barcellona, anche perché era il Barcellona con, diciamo, il nucleo, mettiamola così, era il nucleo della nazionale spagnola che vince,
sì, sì,
l'Europeo 2008 e il Mondiale, sì, 2010, più il miglior giocatore di tutti i tempi, Messi, sì, più, sì, Yaya Touré e Zlatan Ibrahimovic, che avevano dominato Serie A
e
Premier per i 5 anni successivi,
sì,
quindi
Alves,
direi che
Pujol,
più Daniel Alves, sì, più... Insomma, direi che...
c'era Pedro...
Sì. Cosa succede? Succede che, per chi, per un alieno non si ricorda,
esatto,
che non si ricorda nulla, non so se voi vi ricordate, io semplicemente quello che è successo è erutta il famoso vulcano,
come
il Barcellona,
no,
fa il viaggio in Pullman, questo destabilizza in qualche modo il Barcellona, che passa comunque in vantaggio a San Siro, l'Inter vince, fa 3 gol, poi... Io non so se voi concordate, ma il momento più alto della storia interista, secondo me, è il 17esimo del secondo tempo della semifinale di andata. Perché sotto di 3 gol,
sì,
Guardiola toglie Ibrahimovic e mette Abidal, un difensore.
Ok.
Perché? Per arginare, perché l'Inter poteva farne altri 2-3. In quel momento lì il Barcellona si sta difendendo. Poi chiude l'attacco con Piqué, diventato centravanti, ma stava assolutamente... E quello secondo me è il vertice, perché quando la squadra più forte della storia in casa tua sotto 3-1 mette un difensore in più,
sì, poi,
e toglie la punta
sostituendo Ibra, che c'era stato, sì, l'anno scorso, cioè che l'anno prima era all'Inter, immagino, sì, proprio una resa pazzesca, e poi al ritorno togliendo Ibra quasi si stappò il Barcellona,
sì,
no? Era... Sì, praticamente incredibile. Io a volte credo che stiano ancora giocando Barcellona-Inter,
sì,
per l'ansia che mi trasmise.
E nessuno, tra l'altro, fu abbastanza facile dal punto di vista dell'approccio, perché nessuno credeva davvero,
no,
che l'Inter potesse andare in finale.
No, no.
Perché quel Barcellona era una squadra in missione.
È vero.
Però insomma, è successo anche questo. Mica tu ti ricordi, seguì qualcosa, eri ancora molto giovane tu all'epoca.
Sì, no, però ovviamente... quella partita, ma me la ricordo tutta. Poi le finali di Champions anche là si vivono davvero come il mondiale in Argentina, cioè, noi viviamo di calcio alla fine, quindi le partite così, è vero che in quel momento ovviamente tanti argentini eravamo dietro, no, ogni passo che faceva Messi,
Sì.
E quindi...
Però c'è una Milito visto... di là, eh.
Sì, no, no, abbiamo visto, l'abbiamo visto tutti. Poi l'Inter è una squadra che da sempre...
È legata all'Argentina.
Sì, sì, ci sono stati sempre tanti calciatori argentini che insomma hanno segnato la storia dell'Inter, già dagli anni 60. E quindi è un legame molto molto speciale, infatti festeggiato anche.
Eh sì.
E entrò invece, proprio il nostro Nota 10, entrò nella seconda partita, quella di Barcellona, perché il Nota 10, ovvero un giocatore che ha segnato da 0 a 10 gol nella sua esperienza nerazzurro, ne ha segnati 7. Le sue altre squadre sono state Udinese, Portsmouth, Sunderland, Milan, Al-Ittihad, Pescara, Deportivo La Corugna, Albacete e
chiaro.
Hearts of Oak. Si tratta di
Salle Montari.
Forse il vero protagonista del triplete per certi versi.
No, davvero.
No, scherzi, però ci sono un paio di facts abbastanza simpatici, sì? Che ci piace ricordare in questa sede, di Salle Montari. Il primo.
Ah, non è quello tuo.
Vuoi un aneddoto fuori onda?
Ok, no,
lo diamo, lo possiamo dare fuori.
Io è una delle mie storie preferite.
E ne abbiamo, sì, ne abbiamo abbastanza. Abbiamo degli sms con cui non.
Fuori onda, fuori onda.
Sì, non è più, non siamo più tanto in buoni rapporti con l'ottimo Sale. Comunque salutiamo perché è un grande tifoso. Tifoso no, però fu un grande nerazzurro.
Sì,
comunque ha vinto molto con la maglia dell'Inter, ha vinto tutto. Sale Montari, da cui mi piace sempre ricordare la conferenza stampa in cui venne presentato. In cui un popolare allenatore portoghese disse quando Lampard ha cambiato la sua idea, non è più voluto venire all'Inter, la mia unica opzione è sempre stata Salle e Montari. Ora, non proprio uguali, cioè un pochino meno forse, no? Però comunque fa una ottima prima stagione, entra in quel club di centrocampisti che devono ben più di una cena forse a Zlatan Ibrahimovic, vedi la voce Nocerino, perché non era esattamente un bomber, ma segna tra Inter e Milan tanti gol grazie proprio a Ibra. E poi si è fatto notare più che altro per due cose, ovvero ha segnato uno dei forse il non gol più celebre della storia del calcio italiano.
Sì.
Il gol non assegnato più
assolutamente
celebre.
Assolutamente sì.
Forse il passo decisivo verso l'introduzione della tecnologia livello. E poi l'altra cosa è che si è rotto il legamento crociato durante una partitella tra amici nel mese di giugno, che è una cosa che onestamente non,
ci piace
non si
molto.
Fa spesso, ma sì. Giocatore che però era assolutamente fondamentale in qualche gara, voi poi, ve lo ricordate?
Beh, sì, assolutamente sì. Secondo me il ricordo che c'è di lui è molto peggio di quello che era davvero. Cioè, nel senso, era un buon giocatore, Montari, un ottimo giocatore, secondo me.
Il finale è un po' sporcato, forse.
Il fatto che poi andò al Milan non è...
Tra l'altro, per chiudere
lo tira fuori dalla cerchia dell'affetto.
Lui segna anche un gol a Barcellona, giocando con il Milan. Il gol del 2-0, la gara di andata negli ottavi di finale. Sì, poi Barcellona vince 4-0 al ritorno, ma lui segna il 2-0 su una grande giocata di Boateng.
No, però secondo me era un ottimo giocatore, che stava benissimo in quell'Inter, soprattutto nell'Inter l'anno prima. Fece un segno alla Juve, fece davvero alla Roma in Supercoppa, se non mi sbaglio, quindi era un giocatore assolutamente valido. E ricordo con affetto il suo ritorno a Pescara, totalmente random, tornò a giocare un Pescara disastrato, che stava per fallire. Ad aprile lo acquistarono, mi sembra, totalmente random.
Ma un po' la storia, dobbiamo fare forse uno speciale un giorno che esula un po' dall'Inter ma dalla Serie A, della storia dei mediani celebri un po' sfiatati che hanno degli improbabili ingaggi,
anche
si è nel periodo milanista, arrivi e proprio paese Emerson nelle ultime apparizioni, cioè, quando non ne hai più
vai proprio a grattare gli ultimi contrattini.
Vorrei chiudere questo podcast facendovi una domanda, ovvero non so il polso della città, ma a me, poi vorrei sapere anche voi cosa ne pensate, dal fruttivendolo, dal parrucchiere, non si parla già d'altro.
No.
Si è monopolizzato tutti i discorsi.
Dal fischio finale di Inter Benfica, adesso c'è il campionato, noi siamo bravissimi a dire che sono tutte importanti queste partite, perché sono oggettivamente tutte importanti, così come è importantissima la Coppa Italia, però come fai? Come fai a non pensare al doppio derby per tutto quello? Anche già di per sé un derby è qualcosa che ti mangia dentro. Se poi hai il ricordo di 20 anni fa, di quello che è stato 20 anni fa il derby, non puoi fare a meno di pensare a quella cosa. Cioè, è impossibile.
Sì, è una partita che lo cambia tutto.
Esatto.
A me viene in mente che è successo più o meno simile quello col River Boca quando sono arrivati in finale di Coppa Libertadores.
E non sono riusciti neanche a giocare la partita.
Esatto. Tre volte siamo andati a giocare quella finale, di fatto non si è potuto giocare in Argentina, sì, esatto. Non c'era nessuna possibilità, e vivere un classico, un derby così nella stessa città è qualcosa di unico.
Anche perché penso che per un giocatore c'è la consapevolezza che qualsiasi cosa facciano, in quelle due partite varrà più di tutto quello che hanno fatto.
Ecco, bravo, Ale. C'è un prima e un dopo.
Lo stavo dicendo io. Io sono curioso di capire chi entrerà nella storia per sempre. Sì, perché ci sono Shevchenko e Martins, cioè, che segnano e sono nella storia. Però paradossalmente sono più nella storia Abbiati e Callon. Sì, sì. Che sono, se vogliamo, Callon, gli vogliamo tutti bene, ma è un giocatore marginale, no? La storia dell'Inter.
Lo stesso Abbiati non...
Anche Abbiati, è il portiere dello scudetto del 98, ribalto... ma poi... Sì, sì. Però, se tu pensi a quel derby, Abbiati e Callon.
Ma lo stesso Sheva, se vai a vedere le statistiche...
Era
quell'anno
tremenda,
ha giocato... Era Inzaghi il titolare. Lui giocava quasi... Spesso iniziava dalla panchina, giocavano con l'albero di Natale.
Ovviamente ho rivisto tutto. Sì. Per arrivare preparato a questa partita, Shevchenko ha fatto 8 gol prima di quella partita. Era una stagione estremamente negativa, come la stagione di tanti giocatori dell'Inter attuale, secondo me, che però hanno questa possibilità unica, la possibilità di diventare immortali.
Di pescare, assopiglia tutto.
Assopiglia tutto, cioè vuol dire, non è andata molto bene per 7 mesi, se fai bene un mese...
Fai bene quella partita,
sei nella storia, sei nella storia del calcio, è effettivamente assolutamente.
Come i tifosi del River ricorderanno Quintero tra 100 anni.
È così.
Sì, ma, è così. Sì, ma poi è davvero stato così, nel senso che il Boca è sempre stata la squadra, no, magari più popolare, più forte dell'Argentina, e dopo quella sconfitta
si è ribaltata,
è tutto cambiato, è tutto completamente cambiato. Per quello dico che c'è un prima e un dopo di una partita di questo genere. Sì.
C'è la possibilità quindi di cambiare la storia.
C'è la possibilità di cambiare la storia.
Ne parleremo.
Un po' d'ansia così per chiudere.
Ne parleremo in questo mese di maggio, ragazzi. Qui tornerà anche Kickoff. Grazie Fernando.
Grazie a te, Ale.
E grazie Michele.
Grazie a voi, ragazzi.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.